Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui questa sera. Ritengo doveroso innanzitutto presentarmi, perché ci vedremo in diverse altre occasioni. Mi chiamo Pierpaolo Romani e sono un ricercatore, mi occupo di ricerche sul tema della mafia, della criminalità organizzata, del traffico degli esseri umani. Ho lavorato per 7 anni alla Commissione parlamentare antimafia, gestendo un ufficio che aveva rapporti col mondo delle scuole e dell'università. Abito da poco in questa città, ho avuto la fortuna di una sera, assistendo alla presentazione di un libro come stasera, di conoscere la Fondazione, e è iniziato un dialogo, e da questo dialogo sono maturati 2 percorsi sul tema della giustizia, dei diritti e della legalità, che riguardano uno la scuola e uno la cittadinanza. Quindi questa sera diamo il via ufficiale a questo percorso riservato a questi temi. Questa sera che cosa facciamo? Presentiamo un libro, si intitola Fogli di Via, racconti di un vicequestore, è stato scritto da Giampaolo Trevisi, che è qui presente, che ringraziamo per aver accolto l'invito di essere qui con noi questa sera. Giampaolo Trevisi è vicequestore aggiunto della Polizia di Stato e da qualche mese è capo della squadra mobile di questa città. È nato a Roma 40 anni fa, ma da 16 anni vive qui a Verona, e quindi per chi avesse voglia anche e curiosità di capire come lui vive Verona, può visitare il suo blog, dove racconta in maniera molto interessante il suo rapporto con questa città. Oggi è una giornata speciale. 61 anni fa le Nazioni Unite adottarono la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e nel 1989, esattamente il 20 di novembre, le stesse Nazioni Unite adottavano la Convenzione Internazionale per i Diritti del Fanciullo. Allora a me sembrava importante questa sera parlare di questi documenti attraverso delle storie. Non dimenticarci mai che quando parliamo di diritti e di doveri, dietro a queste parole ci sono delle persone, non ci sono soltanto delle statistiche e dei numeri. E allora ci è sembrato importante partire con questa testimonianza molto bella, molto profonda, presente sul territorio. E la prima riflessione che ho fatto nell'approcciarmi alla lettura del libro è che non è così usuale trovare un poliziotto che scrive un libro come questo. Io conosco altri poliziotti, altri magistrati che scrivono dei romanzi, scrivono dei romanzi noir, molto spesso anche di grande successo, con un ispettore, un personaggio di riferimento, ma raramente mi è capitato di trovare un libro così. Ed è un libro che racconta storie quotidiane accadute in questa città, in un luogo particolare, che è in particolare l'ufficio immigrazione della Questura. E questo libro, pubblicato dalla casa editrice Emi, contiene 20 racconti di storia quotidiana che hanno a che fare con la quotidianità del lavoro del dottor Trevisi. E quindi la prima cosa che ci tengo a dirvi è che i protagonisti di questo libro sono quindi alcune persone che arrivano da altri paesi e che sono capitate, è proprio il caso di dirlo, con più o meno fortuna, con un progetto più o meno stabilito in questa città. E nel libro, leggendolo, lo scoprirete, ho visto che prima di parlare di categorie, cioè di usare il termine immigrato, extracomunitario, clandestino, si è fortemente richiamati a pensare che abbiamo innanzitutto a che fare con delle persone. Ecco, questo è il primo elemento che ci tengo a sottolineare del valore di questo libro. E il libro poi racconta anche di come lavora questo ufficio. E una cosa che colpisce è che, oltre alla preparazione tecnica che è doveroso avere, si scopre anche un altro volto che magari molto spesso i cittadini non pensano o non immaginano, che è il volto dell'umanità. Un'umanità che per qualcuno magari a volte può sembrare come qualcosa che cede il passo alla professionalità. Io invece trovo che l'umanità, collegata alla capacità di fare bene tecnicamente il proprio mestiere, dia maggiore valore alla professionalità. Il libro è importante per un'altra ragione. Io credo che ci aiuti a capire che nella vita è importante non generalizzare. e quindi non cadere nella pericolosa, nell'accettazione della pericolosa equazione che immigrato uguale criminale. Questo perché sono i dati stessi a smentircelo, quindi è un'affermazione fasulla nei fatti, ma perché bisogna ricordarsi che molti migranti, anche su questo territorio, ahimè, sono stati vittime di circuiti criminali e sono rimasti vittime anche a volte di un sistema economico che, se da una parte chiede la linea dura e ferma contro la migrazione, dall'altra parte non esita a reclutare queste persone per impiegarli in nero e per alimentare l'economia territoriale e nazionale. Nel libro, per esempio, il dottor Trevisi racconta come a Verona si possa morire in un cantiere che sta costruendo delle case di lusso e la persona molto giovane che muore viene presa, messa in un sacco e portata in una campagna. Ecco, questo succede qui, in questi tempi, e quindi è importante non dimenticarsi questo. Mi è venuto subito in mente, quando ho letto questo episodio, sono andato a cercarmelo oggi, il nome di Ibrahim Bodi, che è un operaio senegalese che la settimana scorsa, di 35 anni, sempre in un cantiere edile nella provincia di Biella, è stato ucciso dal suo datore di lavoro con 9 coltellate per una ragione molto semplice: perché aveva chiesto lo stipendio, uno stipendio che tardava ad arrivare e uno stipendio che per lui era importante, soprattutto per, non solo per mantenere se stesso, ma, come molto spesso accade, per mantenere chi è ancora di là dal Mediterraneo e non ce l'ha fatta ad arrivare qui. Allora, Fogli di Via, io ho trovato un libro molto attuale e importante per un paese come l'Italia, che ahimè si è dimenticato che sino al 1986 era un paese di migranti, cioè questo paese mandava fuori le proprie energie migliori. E soltanto dalla fine degli anni 80 noi abbiamo iniziato a diventare un paese di immigrazione, e molti veneti sono emigrati e non sempre ci hanno aperto le porte. Sui bar svizzeri era scritto vietato l'ingresso ai cani e agli italiani, non so se ve lo ricordate, ma è importante ricordare che New York ha avuto un sindaco chiamato Fiorello La Guardia, che invece era profondamente italiano, quindi ci ha dato lustro e onore a noi e a quella comunità dove è andato a vivere. E dico subito, per due battute ancora e poi lascio la parola al dottor Trevisi, che c'è l'apertura stessa del libro, mi ha colpito il primo capitolo, mi ha colpito questo gioco delle parole che tu fai, vediamo del tu, no? Dove c'è questa partenza, c'è questo richiamo ad una scrittura appunto burocratica, dove le parole tecniche molto spesso non aiutano chi non è del mestiere a capire quali sono invece le cose più pratiche, no? Di più veri, e quindi mi ha colpito questo aspetto. Bisogna scrivere, bisogna parlare con parole chiare, con parole responsabili soprattutto, e io credo che affrontando un tema come l'immigrazione sia urgente in questo paese pronunciare parole chiare e parole responsabili. Parole meditate, non parole che escono dalla pancia delle persone. Ieri, non so se tra voi c'è qualche genitore di qualche ragazzo che frequenta l'Istituto Campostrini, ieri mattina abbiamo fatto un incontro col procuratore Guido Papalia. È stato un incontro molto bello che, al di là di tanti timori, abbiamo dovuto chiudere perché è intervenuta la preside, perché non c'era più tempo, altrimenti i ragazzi sarebbero andati avanti, credo, un'altra mezz'ora abbondante. E il procuratore ieri ai vostri ragazzi ha detto che servono delle buone leggi, non servono delle leggi e basta. E allora giustamente un ragazzo in prima fila, molto sveglio, molto arguto, gli ha chiesto: ma che cos'è una buona legge? E lui gli ha risposto: una buona legge è una legge che rispetta la Costituzione e i principi della nostra Costituzione, e in primis l'articolo 3, cioè il principio dell'uguaglianza di tutti davanti alla legge, al di là della religione, del colore della pelle, delle proprie idee. Ecco, mi è sembrata un qualcosa che era opportuno calare anche qui questa sera. Che cosa prova uno leggendo questo libro? Io vi posso raccontare i miei, poi spero che leggendolo altri sentimenti li proviate anche voi. Per esempio, io quando ho letto un capitolo intitolato Almeno 40, che poi magari il dottor Trevisi vi racconterà, Ho provato profonda rabbia, profonda indignazione e profonda vergogna. Anche se so che chi opera all'interno delle forze dell'ordine in un cattivo modo è certamente una minoranza. Però ci vuole, secondo me, anche del coraggio per descrivere una situazione che si svolge a molti chilometri di distanza da noi, che forse se non l'avessi raccontata tu non si sarebbe nemmeno saputa. Ho provato una profonda emozione nel leggere il capitolo intitolato 1, 2, 3, mi sono anche commosso. E ho fatto una profonda ironia quando ho letto il capitolo intitolato Il viaggio sbagliato, quando, per farvela breve, un gruppo di persone che doveva andare in un posto freddo alla fine se ne va alle Maldive, e viceversa un gruppo di milanesi che doveva andare in questo bellissimo posto esotico si ritrova in Romania, se non ricordo male, per sbaglio. Ecco, mi ha molto colpito un altro passaggio. Tu scrivi: i sorrisi non hanno bisogno di traduzione. E questa è una frase che mi è entrata dentro, e nel libro ho trovato diverse espressioni caratterizzate da questa gentilezza, che stempera un clima di reciproca diffidenza, sino a un certo punto questo ricorso alla gentilezza mi ha dato l'idea che sia un modo per ritornare alla ragionevolezza e quindi all'applicazione corretta delle leggi vigenti. Leggendo le pagine del tuo libro, io ho pensato che una persona a cui sono molto legato, non per amicizia, ma per amicizia ideale, Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, quando scriveva che sono importanti i segni, bisogna distinguere i segni del potere dal potere dei segni. E ho pensato anche a Ryszard Kapuscinski, il più grande reporter del XX secolo, che in un libro pubblicato a Feltrinelli, intitolato L'altro, ha scritto che ogni volta che ognuno di noi si trova di fronte all'altro, ha tre possibilità: o gli fa la guerra, o si isola dietro un muro, oppure stabilisce un dialogo. Io penso che il tuo libro inviti a seguire questa terza via, non così perché si è delle anime candide, ma perché si è delle persone semplicemente responsabili, che avvertono l'esigenza di conoscere. E questo pomeriggio, rileggendo alcune parti in vista di questa presentazione, e chiudendo il mio libro e saltando in macchina per venire qui, ho pensato a un grande uomo, un grande pastore di anime, un grande educatore. Ho pensato a Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo Milani, che affermava che non c'è cosa più ingiusta che dividere in parti uguali tra diseguali. Ecco, allora ho pensato che se una persona legge questo libro e questa sera esce da questa sala e pensa che sia importante cominciare a cambiare, impegnandosi innanzitutto a conoscere l'altro piuttosto che a demonizzarlo, a legare in maniera coerente le parole ai fatti, è probabile che alcune cose che non ci piacciono oggi anche in questa città cambieranno. E questo, io credo, lo spirito che ha facilitato, oltre a una serie di grandi tragedie, l'approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo da una parte e della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo dall'altra. Io credo che Fogli di Via, questo libro, queste 140 pagine, questi 20 racconti, sollecitino ognuno di noi a riflettere, a conoscere la realtà che ci circonda. Ed è per questo che io vi faccio un invito specifico, non è un invito così di marketing, è un invito sincero che vi faccio, cioè quello di leggere questo libro non da soli, anche da soli, ma non da soli secondo me, ma di leggerlo con i vostri figli, con i vostri amici, con i vostri familiari, magari un racconto al giorno, e poi di discuterlo, di ragionarci sopra, sulla storia, sulle parole che vengono usate, sulle considerazioni che si possono trarre da quello che viene letto. Come disse Gianni Rodari una volta, rivolgendosi ai bambini, e i bambini sono, insieme alla parola sogno, no? Sono trasversalmente presenti in quasi tutti i racconti di Giampaolo Trevisi. Gianni Rodari, rivolgendosi ai bambini, disse: è difficile fare le cose difficili. Ma io credo che il libro che presentiamo questa sera, le storie in esso raccontate, la rabbia, l'indignazione e la speranza che trasudano da queste pagine, che ripeto non sono fondate su buoni sentimenti, ma sull'esercizio quotidiano della responsabilità, mi hanno confermato una mia personale convinzione, che è una mia filosofia di vita, che certo è vero che fare le cose difficili è difficile, ma ne vale proprio la pena. Parola a Gianpaolo Felice.
Io dopo una presentazione del genere è difficile aggiungere altro, quindi vorrei salutare tutti e andare via, però proverò lo stesso ad aggiungere qualcosa. Per me poi questo è un giorno particolarmente importante, perché poi il susseguirsi delle cose mi permette di fare questo periodo di tempo con voi e questo foglio di via, e poi questa sera da un'altra parte presentare un altro libro, che credo stasera faccio finta di essere veramente uno scrittore. Per farsi questa chiacchierata insieme, io mi accompagno di solito con queste piccole diapositive al computer. Queste che voi vedete sono le due edizioni del libro. Fogli di via è uscito prima con questo dito che tiene questo foglio di via volante, e poi dopo nella seconda edizione è uscito con questo, che poi è il sorriso del senegalese che si trova nell'Africa in un cassonetto, nel racconto di cui comunque vi parlerò. E tutto torna, nel senso, lui ha citato Don Tonino Bello e Don Milani. Questa è un'altra frase di Don Milani che io metto sempre all'inizio di tutti i miei incontri, perché siccome spesso appunto arriva il vicequestore, arriva il capo della mobile, credono che in qualche modo io possa parlare di serial killer, uccisioni, espulsioni, altre cose del genere, allora la mia premessa è questa, in maniera tale che si capisca che probabilmente la mia chiacchierata di questa sera si pone in maniera diversa di come di solito o tutti credono che i poliziotti debbano parlare. Insomma, questa è una frase molto famosa di Don Milani, scritta fra l'altro quando l'Italia non stava vivendo i problemi che viviamo adesso, ma che in realtà questi sono i pensieri dei grandi, riesce ad essere più che mai attuale. In realtà questo non è più Don Milani, però lo leggiamo insieme velocemente perché serve sempre come premessa. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane, si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti, si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano, non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno potuto selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminali. Ora, potremmo stare qui anche un po' di tempo a vedere da quale giornale è stato attinto questo, che potrebbe essere un articolo che ogni giorno si vede magari sul giornale o anche sulla stessa Repubblica o su altri giornali del genere. Invece queste frasi, che sono spesse frasi che quasi tutti noi usiamo nei confronti degli extracomunitari in genere, soprattutto dei clandestini, fanno parte di questo, che è un trattato da una relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti del 1912. Quindi nel 1912 quello che gli statunitensi dicevano di noi italiani, quando eravamo noi appunto gli emigranti, era grosso modo la stessa identica cosa di quello che molti di noi dicono nei confronti degli extracomunitari in genere, che puzzano, che fanno stupri, che si dedicano soltanto alle violenze e ai reati. La cosa poi, fra l'altro, molto carina, e me lo permetto di fare perché io ormai mi sento mezzo veneto e quindi lo faccio con assoluto rispetto per tutta la gente veneta, è questa qua. Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi, comprendoni e ignoranti, ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano, purché le famiglie rimangono unite e non contestano il salario. Quindi gli statunitensi non solo criticano gli italiani che stanno venendo in America a rubare il loro posto di lavoro, a portare malattie, ma in più iniziano anche tra gli italiani a fare delle distinzioni, e quindi dicono: secondo noi non dovrebbero venire, comunque se proprio li dobbiamo far venire, facciamo venire solo i veneti e i lombardi, che forse non sono molto intelligenti, ma che in realtà almeno sono disposti di più a lavorare e forse a delinquere meno. E allora, in realtà, quando uno pensa a questo, beh, questa poi è la continuazione, gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione, provengono dal sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e ad impagliare di più. La vostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Quando pensa a questo, pensa al 1993, quando io sono arrivato a Verona, e quando andavo in giro soprattutto per i campi della bassa veronese a fare l'unica cosa che sapevo fare, e uso l'imperfetto perché ormai con i miei 40 anni faccio fatica anche a giocare a calcetto, l'unica cosa che a me toccava quando andavo in questi campi della bassa, e non appena aprivo bocca, che spesso parecchi si avvicinavano a me e mi sputavano addosso al grido di terrone, terrone, tornatene a casa. E questo era il novembre del 93, non 30 o 40 anni fa. Improvvisamente poi, col passare del tempo, 94, 95, 96, ci si è resi conto improvvisamente, questi pochi stupidi che mi trattavano a me come un terrone, così come tutti gli altri che venivano dal sud dell'Italia, in più io avevo l'aggravante di essere romano, quindi di Roma ladrone, insomma, di Roma che, dove finiscono tutti i nostri soldi, con l'aggravante ancora di più che c'era un papà leccese, quindi proprio Africa nera. Ecco, di fronte a queste persone si sono resi conto che col passare del tempo c'era qualcuno che invece era più terrone di me, e più terrone addirittura dei napoletani e dei siciliani, perché sono iniziate ad aumentare sempre di più le persone che invece venivano dall'Africa o comunque dal sud del mondo in genere. Perché nel 96 c'è stata la prima sanatoria, nel 98 un'altra ancora, nel 2002 un'altra ancora. Improvvisamente il problema terroni, intesi come coloro che venivano dal sud Italia, non c'era più, perché il vero problema invece erano diventati i marocchini, o almeno così si diceva ai primi tempi, tutti coloro che venivano dai paesi che non erano Italia erano marocchini indistintamente. E allora, quando penso a questo, penso a un giorno in cui ho avuto un colloquio con due poliziotti. Il primo poliziotto era di Monaco di Baviera, io ci parlo un po' con il mio inglese stentato, poi il giorno dopo parlo con un poliziotto invece che era di Berlino, allora col mio inglese stentato, e così come spesso si fa, no? Quando si conoscono due persone che vengono da un'altra nazione, gli dico, sai, io ieri ho conosciuto un poliziotto di Monaco di Baviera, magari lo conosci, pensando che la Germania fosse un paesino piccolo piccolo. In realtà lui mi guarda un po' male e mi dice, sì, ma quello di Monaco di Baviera è terrone. E io faccio, ma come terrore? Il Monaco di Baviera è più su, molto più su di Verona, e allora come fa a essere terrore? E allora forse questo ci insegna a capire che tutto è molto relativo, no? E che quindi o uno è così stupido o intelligente, a seconda di come uno la pensa, di costruirsi un piccolo igloo al centro esatto del Polo Nord, o in fondo si rischia di essere tutti un po' terroni rispetto a qualcun altro. E allora, prima di giudicare negativamente una persona solo perché viene dal sud del mondo, da un paese che sta più giù rispetto a dove abitiamo noi, forse bisognerebbe un attimo fermarsi e riflettere su questa cosa qui, perché non è detto che funzioni proprio in questo senso, perché lo stesso trattamento negativo che noi riserviamo a chi viene più giù da noi lo potrebbero fare con noi nello stesso identico modo. L'Africa in un cassonetto è il papà di tutti i racconti. Voi dovete sapere che esiste una rivista che è la rivista ufficiale della polizia, che ha un nome molto simile a Donna Moderna, però è molto più brutta, e si chiama Polizia Moderna. Nel 2005 Polizia Moderna organizzò un concorso per narratori in divisa. Io non volevo quasi partecipare, perché poi il mio dubbio principale era, posso scrivere poi in pigiama come di solito io scrivo, o mi devo mettere in divisa anche quando scrivo? Dopo io, sconvolgendo tutte le regole, ho scritto in pigiama comunque, ho partecipato a questo concorso, e questo racconto, L'Africa in un cassonetto, ha vinto stranamente il primo premio. Io ho vinto una stretta di mano del capo della polizia e un orologio della polizia che dopo una settimana già non funzionava più, però sicuramente una cosa l'ho vinta, e ho vinta l'entusiasmo e la voglia di scrivere altre storie come L'Africa in un cassonetto. L'Africa in un cassonetto parla di un servizio che anni fa si faceva in via Mazzini, nell'elegante via Mazzini, perché l'unico scopo di questo servizio era andare in cerca dei famosi cucumber, che comunque in qualche modo infestavano la via Mazzini. E allora noi organizziamo il nostro servizio, alcuni poliziotti in divisa, alcuni in borghese, e quelli in borghese iniziano a girare lungo via Mazzini, che sono di solito quelli che non dovrebbero essere riconosciuti, ma in realtà sono quelli più brutti, con i capelli più lunghi e puzzolenti, e quindi vengono subito riconosciuti. E i cittadini senegalesi, per lo più senegalesi, iniziano già ad agitarsi lungo via Mazzini. Però noi sincronizziamo gli orologi e a un certo punto entriamo in via Mazzini e iniziamo a correre dietro questi senegalesi. Loro iniziano a scappare con i loro sacchi pieni di roba contraffatta, di roba falsa. Noi dovevamo prendere alcuni di questi cittadini per portarli in questura e fotosegnalarli. E allora, quando loro iniziano a scappare con questi sacchi pieni di roba, in realtà la prima parte del nostro servizio si conclude nel ricevere tutti gli insulti dalle signore che intanto sono state buttate giù a terra da questi specie di Babbo Natale che scappano con questi sacchi pieni di roba, e che queste signore che si ritrovano per terra che ci dicono: no, invece di andare a prendere i delinquenti veri ve la prendete con questi che in fondo non fanno poi granché male. Allora loro si accorgono che il nostro servizio sta andando sempre avanti e che gli stiamo sul fiato col collo, e quindi iniziano a lasciare questi enormi lenzuoli per strada. E quindi mano a mano che camminiamo lungo via Mazzini troviamo le borse false di Louis Vuitton, gli occhiali da sole di Dolce & Gabbana e CD, una marea di CD falsi. Io stesso dico che tuttora continuo a considerarlo uno dei periodi e dei pezzi più umilianti di tutto il mio servizio, quando quindi alla fine lungo via Mazzini mi costringono addirittura a raccogliere CD falsi e masterizzati di Gigi D'Alessio. Insomma, questa è una cosa che tuttora mi sconvolge e che ogni tanto mi fa pensare che la musica in fondo possa essere anche un po' masterizzata, perché insomma deve spendere 30 euro per Gigi D'Alessio. Comunque il nostro servizio prosegue perché alla fine dicevo che almeno un cittadino senegalese lo dovevo prendere per portarlo in questura. Non potevo certo portare al mio questore soltanto i CD di Gigi D'Alessio, insomma, che forse tra l'altro gli piacevano pure, perché il nostro questore sapete che è campano. Però detto questo, io continuo con i miei piatti ad andare avanti, e mentre faccio questo in via Mazzini si formano due ali di folla. Da una parte ci sono le persone che ci dicono che invece di prendere i delinquenti veri diamo fastidio a questi qua, che un po' ci insultano. Dall'altra parte invece ci stanno signori molto eleganti che magari hanno borse vere di Louis Vuitton al braccio e che ci dicono che invece facciamo bene, perché loro gli slalom li amano fare lungo le piste di Cortina d'Ampezzo e non certo in via Mazzini, e perché in fondo sarà un po' il colore della pelle, ma un po' puzzano queste persone, danno fastidio. E comunque noi proseguiamo il nostro servizio così come spesso avviene, con qualcuno che ci dice bravo e con qualcuno che ci insulta. E dietro un angolo a un certo punto io vedo un cittadino senegalese, il più alto di tutti. Io non ero neanche convinto di prenderli, perché di solito parliamo di ragazzi che sono alti minimo 1,90, insomma. Io mi sono seduto subito appena entravo, ma non sono molto alto, vi assicuro. E appena giro l'angolo, questo cittadino senegalese enorme si infila dentro un cassonetto. Fa un po' ridere, perché fra l'altro sembrava come se una giraffa si fosse infilata dentro un cassonetto. In realtà poi erano, in quel periodo c'erano questi bellissimi cassonetti a Verona che erano stati dati a delle scuole elementari o scuole medie che erano tutti dipinti. E quindi in realtà sarà stato un po' quello, sarà stato un po' quell'altro, però io prendo coraggio e mi infilo nel cassonetto. E quello che succede alla fine quando io mi infilo nel cassonetto è questo qua. Dietro di me si chiude il cielo dipinto e restano solo tanto buio e silenzio. All'improvviso poi sento incredibili soffi di vento sul mio viso, battiti di ali dei gabbiani vicino alle mie orecchie e schizzi di mare su tutto il corpo. Subito dopo il suono di un tamburo lontano, poi di un altro e di un altro ancora, sino a sentire il suono di 100 tamburi sempre più vicini, che si uniscono al rosso e al giallo del deserto. Stringo gli occhi, inizio a vedere la luce forte di un sole pulito e gigante, un cielo azzurro come non l'avevo mai visto prima e un immenso deserto tutto intorno a un lago. Inizio a sudare e mi sembra di impazzire. Nel bel mezzo di un cassonetto mi sento terribilmente solo e credo di essermi perso. Mi spavento e inizio a correre come non ho mai fatto. Passo ai piedi di una montagna che sembra un dio. Salto su cespugli, mi sporco di terra rossa e dietro una collina piccola vedo un lago di prima. Intorno alle sue acque centinaia di animali di tutti i tipi, zebre, leoni, giraffe. Vedo elefanti che giocano, danzano sulle acque, leggeri come il vento. I più grandi rincorrono i più piccoli, che saltano e che avendo orecchie enormi sembrano stiano per spiccare il volo. Corro ancora e mi fermo solo davanti a quattro gazzelle, davanti alla capanna di un piccolo villaggio tutto colorato. Mi avvicino. Ho paura che le gazzelle inizino a scappare, invece rimangono ferme. Gli passo accanto e spostando dei rami che come una tenda sono davanti alla porta, entro in quel mondo chiuso dentro una sfera di sudore, fango, foglie e fatica. All'inizio è buio e mi sembra di vedere soltanto piccole stelle incastonate nel nero. Sono ancora i denti dell'uomo del cassonetto, con sorridente accanto a una ragazza bella come la luna e ai loro piccoli figli, gomitoli di amore, paure e speranze tra le loro braccia. La donna ha un braccialetto di lacrime intorno al polso destro. I bambini due mosche fastidiose vicino ai loro occhi. L'uomo ha un piatto di riso grande come una noce. Vorrei diventare aria, nuvola e perfino nebbia. Busta di spazzatura coricata sul fondo di un cassonetto o un chicco di riso per perdermi in una ciotola. Qualunque cosa pur di non farmi rivedere da lui. Pur di sparire in un istante e andare via. Qualunque cosa pur di non fermarlo e di non doverlo accompagnare in ufficio per fotosegnalarlo. Perché ora finalmente so chi è. All'improvviso di nuovo buio, Mi ritrovo come scaraventato fuori dal cassonetto, sporco, sudato, confuso e ricoperto di spazzatura. Atterro sull'asfalto, come fossi appena sceso da chissà quanti metri di altezza, e con una lacrima negli occhi e una buccia di banana in testa, dopo aver visto l'Africa in un cassonetto, faccio entrare un po' di nebbia dentro me e mi accompagno in questura per capire chi sono e da dove vengo. Ecco, l'Africa in un cassonetto finisce, come vedete, con una follia, con una fantasia, insomma. Solo quando faccio gli incontri con i bambini delle scuole elementari mi chiedono ma dov'è questo cassonetto che appena uno ci entra finisce in Africa, insomma. Per il resto si capisce che è fantasia, per il resto si capisce che tutti i racconti sono così, hanno un inizio assolutamente reale, anzi questo, come diceva giustamente prima, inizia addirittura col nostro classico burocratese, usando i termini che puntualmente noi usiamo, rendere dotto e tutte queste cose qui molto fastidiose, e finiscono invece nella pura follia, insomma, nella pura follia o fantasia, perché questo consentiva a me di tornare in ufficio il giorno dopo e di avere voglia di riaffrontare storie come quelle che io raccontavo in questi racconti, insomma. Certo, rimane il rammarico che questi finali un po' fantasiosi li conosco io che li ho scritti, li conosce chi eventualmente si vuole leggere i racconti, e di solito purtroppo non li conoscono le persone che invece sono i veri protagonisti delle storie, che invece di solito hanno avuto un finale molto più triste. Stasera la speranza è di poter andare via tutti con qualcosa in più, io sicuramente, perché comunque gli incontri servono come scambio reciproco, e spero anche voi. Allora io, in un incontro che ho fatto tempo fa con Donciotti, che parlavamo del libro e non solo, gli insegnamenti che in qualche modo, o i suggerimenti che in qualche modo mi permetto di rilasciare sono questi: essere analfabeti. Essere analfabeti vuol dire avere ogni mattina la voglia di imparare, di studiare, di approfondire cose nuove, e cioè quindi non andare a letto convinti che la puntata di Matrix o di Porta a Porta ci abbia già insegnato tutto, ci abbia già insegnato chi sono i buoni e chi sono i cattivi. E vuol dire ogni mattina avere quindi voglia di invece essere di nuovo tabula rasa, da ricominciare tutto quanto da capo, da approfondire. E sempre quando vado, soprattutto con i ragazzi delle scuole, l'esempio che faccio, che è quello che riesce sempre a spiegare tutto quanto, è quello che è un po' come nuotare in superficie, no? È molto bello nuotare in superficie, soprattutto se il mare è bello, diventa ancora più bello ogni tanto andare giù in profondità, che soprattutto quando uno è piccolo è difficile, bisogna prendere fiato, poi improvvisamente andare giù, riuscire a tenere gli occhi aperti, però sicuramente poi questo è più bello. Ecco, questo è quello che in qualche modo forse è il desiderio, insomma, che in qualche modo forse sarebbe giusto che tutti facessimo un po' di più: svegliarsi una mattina ed essere analfabeti, per avere voglia di andare in profondità, e quindi di non pensare che in qualche modo il quotidiano, la trasmissione televisiva o chiunque ci abbia già insegnato tutto. Ma essere analfabeti in realtà non è nulla se non lo si associa a essere strabici. Questa è una frase alla quale io sono molto legato, perché da piccolo ero realmente strabico, però in realtà ha un senso. Essere strabici vuol dire avere un occhio che guarda sempre a quello che siamo noi, a come ci vestiamo, a come ci comportiamo, a chi sono i nostri amici, a come facciamo tutte le nostre cose durante il giorno, ma avere almeno un occhio che invece guarda anche dall'altra parte, guarda dall'altra parte dello sportello, dall'altra parte del marciapiede, dall'altra parte della strada. Che questo poi, in questo libro si parla di cittadini extracomunitari, ma credo che sia essere strabici nei confronti di chiunque in qualche modo ci vogliono far credere diverso da noi, inferiore a noi. E allora, quando penso al fatto di essere strabici, penso sempre a un episodio che mi ricordo è relativo a un'operazione nostra che faceva le famose cartiere. Adesso sono state finalmente buttate giù, però le cartiere, se voi ci pensate, anni fa erano una specie di paese in cui vivevano tantissimi cittadini extracomunitari, quasi tutti clandestini. Paradossalmente dietro un hotel molto bello a 4-5 stelle, paradossalmente a un chilometro da Piazza Pra, però in realtà era un paese vero e proprio dove vivevano centinaia di cittadini clandestini. E fra l'altro la cosa buffa, se ci pensiamo adesso, è che all'interno delle cartiere c'era ogni via, e ogni via era la via dei tunisini, la via dei moldavi, la via dei marocchini, perché ogni etnia si era costruita queste, che in qualche modo loro chiamavano case, così come loro erano in grado di poterlo fare. E allora quella mattina noi entriamo alle 6:30, perché proprio il dottor Papalia, tra l'altro, che è stato citato prima, aveva disposto lo sgombero di quella zona, ma non perché non potessero stare lì, ma perché c'erano veramente questioni di pericolo, avevano bombole a gas attaccate in qualche modo, fili elettrici, c'erano tantissimi bambini insieme a queste famiglie. E quindi con l'aiuto della Caritas e di altre associazioni si era entrata in quel posto lì per buttare giù queste case e poi in qualche modo affidare tutti questi cittadini extracomunitari a delle associazioni che in qualche modo le avrebbero potuto dare ospitalità. e dopo 2 ore circa che stavamo all'interno di queste cartiere, vedo uscire da una specie di catapecchia una signora, che era una signora tra l'altro molto bella, sui 50 anni, che poteva essere bella ed elegante così come è bella ed elegante la mia mamma quando va a teatro. Aveva le scarpe lucide, aveva i capelli molto pettinati, aveva un bel tailleur. Io mi avvicino alla signora e le dico: guardi signora, non so se si è resa conto, ma c'è un'operazione di polizia da circa 2 ore, c'è l'elicottero, ci sono i cani, quindi lei, cioè, si è resa conto? Dice: sì, guardi, ma lei parlava molto bene e capiva molto bene l'italiano, e mi dice: guardi, io non lo so, io so solo che tra mezz'ora devo stare a casa a Borgo Trento di questa famiglia dove io lavoro e non posso essere in ritardo. E allora io le chiedo se ha il permesso di soggiorno, lei ovviamente dice: no, non ho il permesso di soggiorno. E mentre le chiedevo questo, vedevo che dietro di lei non c'era un balcone o un poggiolo, come si dice a Verona, pieno di gerani, non c'era neanche un giardino, ma c'era una montagna di rifiuti sui quali le uniche cose viventi erano topi grossi come bambini. E allora quando io ho pensato a questo, e guardando lei, guardavo le sue scarpe pulite, i suoi capelli pettinati, ho pensato che sì, è vero che la signora che non ha un permesso di soggiorno è un problema, e lo dico io più di tutti, perché io sono un poliziotto e devo far rispettare la legge. Però sarà un problema anche il fatto che la famiglia di Borgo Trento, che l'aspettava a casa, non si è mai posto il problema di dove quella signora abitasse, e se i suoi vicini fossero suoi connazionali, fossero cittadini italiani, invece fossero topi grossi come bambini? Allora questo probabilmente, in questo caso, non vuol dire neanche non essere strabici, vuol dire essere completamente ciechi. Perché allora a noi interessa che la signora arrivi puntuale, che si presenti pettinata, profumata, elegante, e poi noi gli affidiamo la nostra casa, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri cittadini anziani, e di tutto il resto non ce ne frega nulla? Ecco, questo vuol dire non essere strabici, insomma. Allora io auguro a tutti quanti di essere un pochino più strabici ogni giorno. La domanda poi: chi è più clandestino? Anche in questo senso le domande possono essere tante. Io, ripeto, il discorso di questa sera è impostato in questa maniera, insomma, e quindi vi potrei raccontare mille storie in cui cittadini stranieri clandestini hanno compiuto reati di ogni genere, anche molto gravi. In realtà però parlo anche di altri cittadini clandestini, no? Parlo di cittadini clandestini perché quando si parla di clandestini si parla anche delle badanti che stanno in qualche modo all'interno delle nostre case. Parlo per esempio di molti cittadini clandestini che in qualche modo lavorano nei campi, no? E che producono e che comunque danno e raccolgono fragole, pesche o quant'altro, insomma, perché se si parla con i datori di lavoro di quelle zone, dicono che ormai il 98% di quelle persone che lavorano sono cittadini extracomunitari, e purtroppo, e dico purtroppo, di tutti quei cittadini extracomunitari non tutti sono assolutamente regolari, perché magari lo erano e non lo sono più o cose di questo genere. Però anche di fronte a questa domanda, chi è più clandestino, è vero pure che soprattutto in questo periodo in cui io sono stato alla squadra mobile, di fronte a un ufficio mio ci sono 2 ragazze che non so ancora in quale modo riescano ancora a sorridere, ma ormai da anni trattano tutti i reati relativi agli abusi, alle violenze sessuali e agli abusi su minori. E allora anche in questo caso la domanda che spesso ci si fa, se vogliamo dare proprio alla parola clandestino questa accezione negativa, è proprio questa: se poi sia più clandestino alla fine chi coglie fragole dalla mattina alla sera e che non ha il permesso di soggiorno e che quindi è un clandestino irregolare, o chi invece è più clandestino tra il nostro vicino di casa che magari invece torna a casa dal suo bel posto di lavoro e appena rientra a casa abusa dei propri figli o dei propri nipoti. Insomma, se noi intendiamo un mondo più ampio di quello che possono essere le mura della nostra città, della nostra nazione o della nostra comunità europea, intendiamo mondo una terra fatta tutta senza muri e senza distinzioni, probabilmente meriterebbe di essere espulso quello che in giacca e cravatta abusa del proprio figlio e del proprio nipote, non chi invece coglie le fragole, insomma. Però anche questa è una domanda. Allora, quello che in qualche modo, e si ricollega, perché per quello prima dicevo tutto torna, e quello che in realtà diceva anche il dottor Papalia, è quello che in qualche modo credo che tanti poliziotti, non solo coloro che lavorano nelle forze dell'ordine, il nostro impegno è quello di cercare sempre di applicare la giustizia insieme alla legge, insomma. E non sempre, purtroppo, no? Nelle migliaia di leggi che ci sono, eccetera, la giustizia e la legge coincidono, no? Ci sono alcuni episodi, alcuni momenti della nostra vita in cui proporre tutto, probabilmente non torna, in questo caso il compito di ognuno, ma non solo credo di quelli che lavorano nelle forze dell'ordine, invece di far coincidere sempre la giustizia e la legge, e in qualche modo credo che in senso più tecnico sia poi quello che ha detto ieri, credo, il dottor Papalia, e cioè quello del fatto che le leggi sono giuste, le leggi sono buone nel momento in cui rispettano la nostra Costituzione, insomma questo credo che sia fondamentale. La faccia che vedete dentro è quella di De Gregori, perché in realtà questa è una frase che è contenuta all'interno di una canzone di De Gregori. Il volo sbagliato, in realtà dovevo fare un piccolo riassunto, ma il racconto, comunque il riassunto che è stato già fatto prima, allora parlo di almeno 40, visto che è stato citato, almeno 40 invece parla di un mio servizio effettivamente fatto con 80 poliziotti, era un servizio che consisteva nel partire la mattina da Milano Malpensa, atterrare a Crotone, prendere 40 cittadini egiziani, portarli al Cairo e la sera stessa tornare dal Cairo indietro. Io durante questo volo ho avuto con almeno 40 poliziotti, anche se in realtà vi assicuro che la percentuale è molto più bassa di quelli che lavorano male, anzi fortunatamente c'è tanta gente che fa il proprio lavoro al di là di quelli che sono gli orari, al di là di quelli che sono i limiti che ci vengono imposti eccetera. In realtà in questo volo io inizio a avere molti problemi con alcuni poliziotti che probabilmente non fanno o non facevano il loro lavoro così come dovrebbe essere fatto. Credo che anche il lavoro del poliziotto sia un po' un lavoro grosso modo per il quale ci vuole una specie di missione, insomma, se uno lo vuole fare bene. E allora in questo volo io in realtà ho avuto parecchi problemi perché, non so, la hostess aveva detto subito che non sarebbero state servite bibite alcoliche, perché comunque avevamo cittadini egiziani che non dovevano bere bibite alcoliche, che non sarebbero state versate bibite bollenti perché potevano in qualche modo esserci tirate addosso e quindi potevano essere pericolose, che sarebbero stati dati solo dei panini perché in realtà dare anche le posate poteva essere pericoloso. In realtà parte di questi poliziotti, finito di mangiare, hanno chiesto la grappa perché comunque loro non dovevano essere trattati come gli egiziani ma volevano la grappa. Alcuni hanno preteso il coltello perché il panino lo potevano comunque tagliare, alcuni hanno preteso, nonostante io gli avessi detto di rimanere svegli perlomeno nella tratta Crotone il Cairo, si sono addormentati tranquillamente durante il volo e c'erano cittadini egiziani che gli davano così con le gomitate perché magari russavano pure e davano fastidio. Allora in tutto questo, compreso il fatto che appena siamo scesi dall'aereo parte di questi poliziotti si sono messi a fumare sotto l'ala dell'aereo, che è una cosa non pericolosa, pericolosissima, e che una volta portati dentro in una sala assolutamente priva di finestre e di uscite, ma noi lì ci stavamo giusto il tempo per poi risalire sull'aereo, il tempo mezz'ora di firmare un po' di carte, di documenti, in realtà poi vedo parte di questi poliziotti che scattano di corsa come fossero campioni di atletica per andare verso il duty free, perché dovevano comprare ovviamente le famose sigarette, perché dovevano comprare dei ricordini per i loro parenti. Allora, di fronte a queste persone che io per primo dico non stavano, almeno quel giorno, non hanno fatto il lavoro forse come andava fatto, il mio vero problema in questo finale sempre un po' surreale, un po' pazzo che c'è, è stato che poi alla fine io non sapevo, richiuse le porte dell'aereo e ripartito il volo, come spiegare ai miei capi che in realtà non si sa per quale strano motivo degli 80 poliziotti io mi ero permesso di lasciare 40 poliziotti in Egitto e di riportarmi indietro i cittadini egiziani che invece si erano comportati sicuramente molto meglio. Ma questo credo che in qualche modo sia una critica che io per primo faccio di fronte ai miei poliziotti e che io cerco di fare anche ovviamente con me stesso, perché anche questo poi è l'altro piccolo suggerimento che forse va fatto, no? Cioè la capacità che ognuno di noi deve avere di criticare quello che noi facciamo, comunque quello che facciamo le persone che in qualche modo lavorano stanno con noi, perché è molto facile criticare solo gli altri. Quindi io per primo dico che non tutti i poliziotti o che non tutta la polizia va bene, sarei stupido, sarei ottuso a dire una cosa del genere. Anche se riconosco, come dicevo prima, che in realtà fortunatamente ci sono tanti poliziotti che invece lavorano molto molto bene. 5 metri quadrati in meno, per questo piccolo racconto, il più breve di tutti, e che in realtà è un'anomalia rispetto a tutti gli altri racconti, il contenuto di questo racconto è assolutamente inventato da me. L'unica cosa vera è il titolo, nel senso che ci sono stati effettivamente alle volte ricongiungimenti familiari, e per i ricongiungimenti familiari intendiamo quando una persona vuole in qualche modo ricongiungersi con la propria madre, la propria moglie, i propri figli, che sono stati negati perché mancavano 5 metri quadrati all'appartamento in cui dovevano ospitare questa persona. E per parlare di 5 metri quadrati in meno c'è una ragazza questa sera che è venuta, che fa parte di una compagnia teatrale che fra l'altro sono riusciti con grande fantasia a mettere in scena alcuni dei miei racconti. E allora stasera, siccome lei poi tra l'altro ha la capacità di far emozionare anche me che l'ho scritta, quindi insomma questa cosa risulta molto strana, allora volevo in qualche modo potesse emozionare anche voi questa sera, e quindi lei reciterà questo piccolo brano di 5 metri quadrati in meno, e poi io vi leggerò il finale così si capisce il senso. Dovrebbe arrivare, ecco, non l'ho
vista. Vi leggo la lettera che ho scritto, cioè che ha scritto lui. Ci ho messo 5 anni ad uscire dal nero di un lavoro nero e dal buio di una casa nera da dividere con altri 5 amici più neri di me. 5 anni in cui non sono potuto tornare a casa nemmeno quando sei stata così male da avere paura di perderti per sempre. 5 anni a nascondersi dietro a tutti e dietro a niente. 5 anni per trovare una casa con un po' di finestre e un lavoro che non avesse un termine. 5 anni per un pezzo di carta con la mia foto e la mia nuova vita sopra, una vita con la scadenza però, di anno in anno e di paura in paura. Con il tempo poi ho iniziato a lottare per te, te che mi mancavi come la luce del giorno, così tanto che non esistevano più né giorni né notti, ma solo quei pochi bellissimi istanti in cui potevo telefonarti. E avrei voluto insieme la mia voce arrivare vicino alle tue labbra, che mi parlavano piano e mi chiamavano amore. Ho aspettato, mese dopo mese, di avere lo stipendio che mi avevano detto fosse necessario, litigando, gridando, battendo i piedi come un pazzo, rischiando anche di perderlo il posto di lavoro pur di vederlo tutto insieme nella mia busta paga. Ho trovato poi una casa e l'ho sistemata, ordinata, pulita tutti i santi giorni, come se il giorno dopo fosse stato il giorno del tuo arrivo. E ho piantato, annaffiato e cresciuto 5 piante diverse e strane, una per ogni anno in cui ho desiderato vederti, sole dopo sole e luna dopo luna. Oggi, però, un'altra volta ancora, mi hanno mandato via, senza darmi grandi spiegazioni, senza un sorriso, senza un saluto, di nuovo via. Io con la mia cartellina gialla e dentro il mio amore nascosto dietro un timbro e carte, carte, tante carte, vidimate, tradotte, legalizzate, consumate ormai. Sai, ho pensato a quanto più di tutte queste carte, le nostre centinaia di lettere, quelle che ogni giorno ci mandiamo per raccontarci la nostra vita vissuta a metà, beh, quanto queste lettere potrebbero spiegare meglio il nostro amore e la nostra storia. Lettere che vorrei si potessero incrociare nei loro rispettivi viaggi inversi, almeno loro. Eppure, prima di questo nuovo appuntamento, avevo buttato giù con delle spallate le porte, avevo alzato i soffitti spingendo con le mie braccia, avevo staccato mattonelle con le unghie, distrutto muri con le mani, costruito pareti mattone dopo mattone intorno a un piccolo terrazzo. Avevo stemmeso il cemento con le dita, scavato buche in ogni pavimento, in ogni angolo, sino a farmi uscire sangue dal mare e dal cuore, avevo urlato e pianto, sì, pianto! Così forte da rompere perfino i vetri. E alla fine, la mia casa, ricoperta di tue foto, i nostri sorrisi, la mia casa non è ancora idonea ad amarti. Così dicono. Che non sia idonea ad ospitare un'altra persona, non abbastanza grande per farti venire qui e per farmi addormentare e svegliare accanto a te, sempre e per sempre. Non abbastanza grande per ricongiungermi con te. Mi viene da ridere, sai. Mi viene da ridere pensando ai loro ripetuti no, davanti a tutto il tempo che abbiamo passato insieme io e te, quando dividevamo tutto, perfino l'aria da respirare, l'acqua da bere. Quando dormivamo in uno stesso letto e dentro uno stesso sogno. E mi viene da piangere invece. E mi viene anche voglia di morire pensando ai loro ripetuti no per 5 metri quadrati in meno su un certificato triste che ricopre di nero i colori della vita di noi due, noi che abbiamo imparato ad amarci e a vivere in una casa fatta di terra grande come una marca da bollo su cui mettere un timbro. È circondata da piante diverse e strane, però piene di fiori.
Pensare che sia un castello sospeso tra le nuvole, fatto di sabbia, circondato di fiori. Mi piace pensare che lui si faccia far l'amore dal suo amore per 1000 volte al giorno nella stanza più piccola delle 1000 stanze del castello, una stanza colorata, grande, come una marca da bollo. Ringraziamo ancora lei perché... ripeto, mi emoziona, quindi insomma questa cosa penso che sia un po' una magia, e che invece andare in giro per i banchetti di Santa Lucia è venuta a regalarci questa piccola emozione. Mi avvio verso la conclusione, lo voglio fare lasciando un po' di speranza. E, la seconda edizione è questa qui, e questo adesso che avete sentito l'Africa un cassonetto è proprio il sorriso di cui vi parlavo, e, contiene due racconti. Uno è un racconto che parla del permesso di giocare e di come spesso c'erano problemi anche a far giocare i ragazzini in una squadra di periferia perché non avevano il permesso di soggiorno, o meglio, i genitori non avevano il permesso di soggiorno rinnovato. Questo mi faceva imbestialire, mi faceva perdere i pochi capelli che allora già avevo, perché spesso poi cozzava con tutte quelle persone straniere che giocavano in Serie A o in Serie B e avevano permessi o passaporti falsi, guadagnando un milione di euro al mese, insomma. Però noi spesso a 12 ragazzini, 12-13 anni, non riuscivamo a farli giocare nella squadretta di periferia. L'altro racconto invece, che è il racconto che poi, con il quale vi voglio salutare, è Il Mondo Capovolto. Il Mondo Capovolto parla di un cittadino cinese che un giorno, un venerdì, si avvicina allo sportello dell'ufficio immigrazione della questura di Verona. E allora le aggravanti di questo, parlo così in termini polizieschi, di questo cittadino sono, prima di tutto, che è un cittadino cinese. E voi sapete, o comunque insomma chi non lo sa, di quello che i cittadini cinesi sono in assoluto le persone con le quali veramente è più difficile fare integrazione. Fanno molta fatica a parlare l'italiano e a capirlo, fanno molta fatica anche a relazionarsi non solo con gli italiani ma anche proprio con altre etnie. In più questo cittadino cinese si presenta il venerdì, che è l'ultimo giorno di lavoro dell'ufficio immigrazione, e in più, ulteriore aggravante, si presenta alle 13.45, alle 14 lo sportello chiude. E quindi quando il cittadino cinese si avvicina allo sportello, dietro lo sportello dall'altra parte si mettono già 5 poliziotti perché già sanno che la situazione sarà terribile. Allora lui si avvicina con la sua busta e poi improvvisamente tira fuori dalla busta tutto. Tira fuori i voltini primavera, ravioli al vapore, buste paga, contratti d'affitto, tutto quanto. E tira tutto e appoggia su questo bancone dell'ufficio immigrazione. Ma una volta radunate tutte quante le cose, i poliziotti che stanno dietro lo sportello dell'ufficio immigrazione si accorgono che manca una cosa sola. E quindi cercano di farglielo capire. Ma il cittadino cinese l'unica cosa che sa fare in questo senso è fare e rispondere solo sì 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 sì, come spesso fanno i cittadini cinesi, a qualunque tipo di domanda, a qualunque frase, sì 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 sì. Tant'è che il poliziotto, uno di quelli che lavorava all'ufficio immigrazione, non particolarmente simpatico, che gli domanda ma sei stupido, lui ovviamente risponde sì 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 sì, però in realtà non tira fuori quest'unica cosa che manca per chiudere questa pratica di soggiorno. E sono già le 2:15, le 2:20. Allora facciamo scendere i nostri interpreti dell'ufficio immigrazione, che sono interpreti in inglese, francese, spagnolo e tedesco, che parlano col cittadino cinese, ma ovviamente anche a loro il cittadino cinese non fa altro che rispondere sì 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 sì. Allora chiamiamo un cittadino veronese che era in fila e che 2 anni prima aveva fatto una settimana di vacanza in Cina. Proviamo con lui, ma lui ovviamente si avvicina e anche a lui il cittadino cinese risponde sì 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 sì. E intanto una poliziotta si è incatenata al termosifone, perché alle 2 bisognava andare via, ma in realtà la regola era che se lo sportello dell'ufficio immigrazione non era vuoto nessuno potesse andare via. E allora un poliziotto, quello cattivo di prima che aveva fatto la domanda cattiva, tira fuori la pistola e dice: dottore, io ho una soluzione, lo ammazziamo e poi facciamo sparire il cadavere. Tra l'altro chi di voi ha letto Gomorra sa che esiste la famosa leggenda che i cittadini cinesi non muoiono mai, quindi che in realtà una volta il numero uno viene sostituito subito da un altro, e quindi lui, forse fresco della lettura di Gomorra, aveva detto risolvo io la situazione. Un'altra poliziotta invece più buona dice: no dottore, c'ho io la soluzione, lo trasformiamo immediatamente in un cittadino italiano, così prendiamo il cittadino cinese e il fascicolo e passiamo tutto all'ufficio passaporti e noi finalmente ce ne andiamo a casa. E sono arrivate ormai le 15 e siamo ancora tutti là disperati. Scendo anche io, come sempre, poi di solito io all'epoca dirigevo l'ufficio immigrazione, no? Spesso i capi scendono giù convinti di poter risolvere, invece ovviamente il cittadino cinese anche a me dice sempre soltanto sì 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 sì. Iniziamo con dei disegni ma ancora niente. Alla fine scende addirittura il questore, che parla, come vi dicevo prima, la lingua più conosciuta al mondo, il napoletano, ma anche il questore si mette a parlare, e anche al questore il cittadino cinese dice soltanto sì 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 sì. E allora ormai siamo praticamente disperati, però improvvisamente su questo bancone di marmo dell'ufficio immigrazione vedo apparire 2 manine piccole, E poi subito dopo, in mezzo a questi due manini, vedo apparire una capoccia enorme, molto grande, una testa, ma era un bambino di 5 anni e mezzo, 6, con questa capoccia molto grande. E aveva, per assomigliare ai bambini che si vedono nei cartoni animati, soltanto gli mancava la gocciolina di mocciolo che gli usciva dal naso, ma se no era un bambino dei cartoni animati uguale identico. E allora questo bambino cinese guarda a me e mi sorride, poi guarda al suo papà, poi riguarda a me e mi dice: una malca da bollo da 14 euro? Allora io guardo il bambino cinese e gli faccio sì 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 sì. E allora lui si rivolge verso il suo papà cinese e gli traduce in non so quante lingue questa cosa, e il papà infila la mano in tasca e da una tasca tira fuori un altro gelato fritto e una malca da pollo da 14 euro. E io poi concludo il racconto, che è assolutamente vero, al di là del poliziotto che tira fuori la pistola, che è lo stesso poliziotto che poi, quando il bambino tira fuori la traduzione, ritira fuori la pistola e dice: ammazzo il bambino, dottore, perché se si svegliava prima ce ne andavamo via alle 2 e non alle 3:30 come stiamo facendo. Però al di là di queste cose, che in qualche modo ovviamente rendono il racconto così un po' più divertente, in realtà un miracolo è successo quel giorno. Perché io dico che poi vedo andare via il papà e il proprio bambino, come posso vedere un aquilone prendere il volo un giorno senza vento in un prato, che è una cosa un po' impossibile. Però in realtà, se quel bambino di 5 anni e mezzo, 6, ha tradotto quel giorno al padre quello che serviva per la sua pratica del permesso di soggiorno, allora un po' di speranza ce ne dobbiamo avere. Io adesso ho 40 anni e continuo a fare tuttora delle domande ai miei genitori, se non altro perché sono vissuti il doppio di me, e perché poi ci sono tante domande di quelle che io mi facevo da piccoli alle quali ancora non mi hanno risposto: perché il sole è giallo, perché il cielo è azzurro. Io me ne sono segnato, le continuo a fare, ma in realtà, se quel giorno lì all'ufficio immigrazione è successo proprio che il mondo si è capovolto e che quindi un bambino ha tradotto al papà quello che è successo, un po' di speranza ce la dobbiamo avere. E quindi la speranza è riposta in tutti questi bambini che in qualche modo crescono insieme, imparano insieme cose diverse, capiscono che probabilmente non è un colore della pelle che può fare la differenza, ma sono molte altre cose, e che invece forse l'integrazione è forse la vera ricchezza, questo scambio di conoscenze, questo scambio di culture. Se un giorno è venuto quel miracolo, allora insomma un po' di speranza ce la dobbiamo avere, della speranza che in qualche modo dobbiamo riporre soprattutto in questi bambini, che però, come dico sempre, quando devono attraversare la strada non li possiamo lasciare da soli, bisogna dargli una mano, e la mano di tutti coloro, genitori o non genitori, che in qualche modo fanno parte di questa società civile, di far crescere questi bambini senza fargli capire che ci sono soltanto muri e fili spinati. Concludo veramente con un'ultima diapositiva. Fra i vari pregiudizi che ci sono, e io quando parlo di pregiudizi mi ricordo di quando a 15 anni ho iniziato a parlare con altri amici miei di un qualche cosa che andasse al di là del calcio. Noi ragazzini, tra l'altro, iniziamo sempre più tardi rispetto alle ragazze, che invece sono sempre un po' più mature e iniziano prima. E quando abbiamo iniziato a parlare di questo, mi ricordo che un mio amico dice: guarda, io ci ho pensato, forse lui aveva parlato con i genitori o non so chi, e tutto sommato credo che se vediamo gli ebrei, gli omosessuali, gli stranieri, gli zingari, io sono tollerante. No, c'è qualcosa che non va in tutto questo, perché al di là del fatto che a me non piace la parola tollerante, perché già vuol dire tollerare, sopportare un qualcosa, io credo che lo sforzo di tutti noi debba essere quello di essere simpatico con chi ci sta antipatico, o di essere noi stessi con chi in realtà tutti vogliono farci credere diverso da noi. Insomma, è troppo facile essere in qualche modo simpatici o benevolenti con chi è uguale a noi. E allora io, quando vado soprattutto nelle scuole, io tra i miei vari difetti, oltre ad essere terrone, sono anche lunedino. E allora faccio sempre l'esempio del calcio e dico: ma sapete che tragedia arrivare un lunedì mattina a scuola e trovare tutti i compagni, non di classe, di scuola, tutti i juventini? Ma io con chi discuto? Se il rigore c'era, non c'era, se la Juve ha rubato, non ha rubato, se l'Inter è più forte, se il Milan è più forte. Io ho bisogno che ci siano ragazzi che credono in un'altra squadra, che credono in un altro allenatore, se no sarebbe tutta di una monotonia allucinante. E fra l'altro un mondo fatto di persone tutte uguali, identiche a me, brutte come me, senza capelli, mi farebbe pure un po' schifo. Ma tornando ai pregiudizi, uno dei pregiudizi sicuramente più grandi che c'è è quello nei confronti dei nomadi, degli zingari. E ve lo dice uno che fra l'altro ha subito due furti in casa, succede anche ai poliziotti, probabilmente fatti da zingari. Perché in realtà poi io ho soltanto due oggetti di valore che sono in casa e che mi lasciò mia nonna, che sono due pezzi d'argento, che in questo caso non sono stati toccati. E chi di voi sa quando entrano negli zingari non toccano mai l'argento perché dicono che in qualche modo porti male. Quindi io stesso io posso avere pregiudizio, comunque conosco non solo per fatti miei personali ma per fatti di lavoro quanti pregiudizi ci sono nei confronti degli zingari. Però una frase che diceva sempre Fabrizio De André insieme a Francesco De Gregori, un altro di quei cantatori che secondo me ci insegnano non solo a cantare ma anche a vivere, è questo qua: gli zingari rubano, è vero, però io non ho mai sentito dire, non l'ho mai visto scritto da nessuna parte, che gli zingari abbiano rubato tramite banca. Questo è un dato di fatto, e quando penso a questo penso ovviamente anche al grande Tanzi, insomma, che diceva di non avere più una lira ma che in realtà poi si è scoperto avere milioni di euro in quadri. Grazie di molto.